Nel nuovo mondo multipolare, con il prossimo disimpegno politico e militare americano in molte aree a noi vicine, enormi possibilità e opportunità si aprono per il nostro paese. Opportunità che però rischiamo di non cogliere a causa di una grave malattia che ormai ci affligge da decenni. La malattia forse più grave che possa affliggere una comunità nazionale. È la cultura del vincolo esterno, o anche detta la sindrome del suddito. E cioè l'idea che gli italiani sarebbero incapaci per natura di autogovernarsi, che la nostra salvezza dipenderebbe sempre da un salvatore esterno e che in fondo il nostro destino non può che essere quello di essere colonia di una qualche superpotenza a cui bisogna leccare il più possibile i piedi nella speranza di ricevere in cambio un affettuoso gesto di approvazione. Ovviamente non c'è nessuna ragione storica e culturale per pensare che questo debba essere il nostro destino, e anzi la nostra storia, quasi sempre, ci dice l'esatto contrario. Ed è però il classico esempio di profezia che si autoavvera. Più noi la pensiamo così, più davvero diventiamo sempre più incapaci di mobilitarci per trasformare le cose, ed educhiamo intere generazioni a disprezzare lo Stato, a rifiutare la propria comunità e a non lottare per i diritti al lavoro, alle cure, all'istruzione e in generale a tutti i diritti comuni. È questo forse il risultato più preoccupante di 70 anni di dominio militare e culturale americano e degli anni di egemonia della finta sinistra esterofina e anti-italiana della ZTL, ossia l'aver interiorizzato la mentalità dei servi a tal punto da pensare che la nostra incapacità di governare sia una nostra caratteristica antropologica, nonché l'aver sviluppato una vera e propria fobia nei confronti della nostra indipendenza e della nostra libertà. Nel suo ultimo articolo Il vincolo esterno non è un destino, pubblicato sull'INES, Giuseppe De Ruvo, filosofo e analista geopolitico, ripercorre la storia e le ragioni di questo mito tutto italiano e ci indica anche le possibili vie per liberarsi finalmente da questa atmosfera tossica e autodistruttiva. Utile solo a chi, tra le oligarchie economiche nostrane e le potenze straniere, si approfitta della nostra ignoranza e inconsapevolezza nazionale. Buona visione. Con la crisi dell'impero americano e l'emergere di nuove potenze che stanno trasformando il mondo, si aprono per l'Italia e per l'Europa spazi geopolitici e geostrategici prima impensabili, che nuove classi dirigenti che si lasciassero alle spalle 30 anni di politiche suicide potrebbero sfruttare. La prossima vittoria di Trump, in particolare, potrebbe segnare la definitiva scelta di campo americana riguardo alle proprie priorità strategiche, e cioè quella di concentrare tutte le risorse e mezzi possibili nell'Asia-Pacifico in ottica anticinese, disimpegnandosi così in Europa e lasciandoci maggiore margine di manovra. In aree come il Medio Oceano e il Mediterraneo, ad esempio, fondamentali per la nostra sopravvivenza, l'Italia avrebbe tutte le carte in regola per imporsi come importante soggetto regionale. Inoltre, l'espulsione della Francia dalle sue colonie africane ci candida automaticamente a potenziale soggetto geopolitico euroafricano. Non avendo un passato coloniale paragonabile a quello francese, scrive De Ruvo, potremmo proporci come partner alla pari dei paesi del Maghreb e del Sahel, trasformandoci in un inaggirabile hub energetico e logistico. Infine, la profonda crisi economica e industriale tedesca apre degli spiragli per ridiscutere il trattato di Maastricht, il pareggio di bilancio in Costituzione e il patto di stabilità. Precondizione fondamentale per sfruttare tutte queste opportunità è però lasciarci alle spalle quella cultura esterofila e autodistruttiva del vincolo esterno, che oggi è un'atmosfera culturale che mina alla base i fondamenti e i legami della nostra comunità democratica, delegittimando l'idea stessa di Stato e nazione italiana. Anche perché ad essere più colpite da questa atmosfera, che si ripercuote in un'opinione pubblica e in delle classi dirigenti collaborazioniste con chi di questo stato di cose se ne approfitta, sono come sempre le classi popolari. Ossia le classi che hanno più da perdere dall'indebolimento dello Stato, dalle politiche predatorie delle oligarchie economiche nostrane e delle potenze straniere che si approfittano di questa debolezza, e dal venir meno dei legami comunitari. Il problema fondamentale, però, riflette De Ruvo, è che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha basato la sua costituzione geopolitica sul concetto stesso di vincolo esterno. Abbiamo sovrapposto i nostri interessi a quelli americani e a quelli europei, scrive De Ruvo, convinti che gli altri paesi avrebbero fatto lo stesso. Abbiamo creduto all'ideologia della Pax Americana più degli americani stessi, nonostante dopo la fine della Guerra Fredda il nostro estero vicino abbia conosciuto più volte la guerra, Jugoslavia e Libia. Abbiamo considerato l'Unione Europea un fine in sé, mentre tutti gli altri la trattavano per quello che è, un utile mezzo per promuovere specifici interessi nazionali. In più, in preda ad uno strano delirio masochistico, invece di porci come obiettivo quello della conquista della nostra rinnovata autodeterminazione, abbiamo associato ai soggetti del nostro vincolo esterno tutta una serie di qualità positive che a noi non apparterrebbero. E quindi da una parte noi saremmo populisti e incompetenti, e dall'altra l'Unione Europea sarebbe seria, oggettiva e competente. E quindi da una parte il nostro stile di vita sarebbe retrogrado e provinciale, e dall'altra lo stile di vita americano sarebbe invece assolutamente desiderabile. Insomma, secondo questa moda culturale sterofila, che nella storia ritroviamo spesso in comunità occupate e colonizzate, l'Italia dovrebbe essere un paese fondamentalmente passivo che per salvarsi deve affidarsi a mani più sagge e competenti. E questo perché i nostri padroni benevoli saprebbero sicuramente fare meglio di noi i nostri interessi. Il trauma del fascismo ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale in tutto questo, e infatti negli anni dopo la caduta del regime si assiste addirittura alla diffusione di tesi sull'illegittimità storica e politica del popolo italiano in quanto tale. Nel dopoguerra, scrive De Ruvo, il ventennio fascista era visto come una macchia indelebile, che poteva essere lavata solo in due maniere: o considerandolo un qualcosa di estraneo, una parentesi, o legandolo indissolubilmente a una certa italianità che andava estirpata e rimossa. La prima, crociana, è caratterizzata dal rifiuto di storicizzare il fascismo, mentre la seconda lega in qualche modo l'esperienza fascista a una certa antropologia, al modus vivendi dell'homo italicus, caratterizzato dall'indifferenza e dal menefrego. E secondo questa prospettiva, che è quella oggi più diffusa, per evitare che il mitologico fascismo eterno alla Umberto Eco si impossessi degli italiani, ci sarà sempre bisogno di un vincolo esterno che limiti i nostri istinti più bassi e che ci accompagni per mano verso un futuro meno italiano e quindi migliore. Come ha scritto anche l'ex governatore di Banca Italia Guido Carli nelle sue memorie, la progressiva adesione del bel paese ai vincoli europei nasce sul ceppo di un pessimismo basato sulla convinzione che gli istinti animali della società italiana, lasciati al loro naturale sviluppo, avrebbe portato questo paese altrove. Arrivati a questo punto, l'errore più grave che potremmo fare è però quello di considerare queste leggende metropolitane sulla presunta italianità tossica e sulla nostra incapacità di autogovernarsi, idee che si sono diffuse in questa precisa congiuntura storica a causa del nostro status coloniale, come se si trattasse invece di tratti antropologici eterni del nostro carattere nazionale. Purtroppo, capita spesso invece di sentire anche in televisione intellettuali un po' snob riempirsi la bocca con esempi storici per dimostrare che l'Italia è sempre stata terra di conquista, che gli italiani sarebbero gente pavida ed egoista, in fondo felici di sottostare a quella o quell'altra dominazione straniera. Ma anche senza scomodare l'impero romano, che può sembrare un esempio un po' lontano, in epoca contemporanea basta pensare al periodo risorgimentale, in cui migliaia di persone sono morte per la nostra libertà e indipendenza, o anche alla prima parte del Novecento, per capire che in realtà si tratta di pura ideologia funzionale ad interessi ben precisi che non sono i nostri. Un'ideologia però che, grazie alla nostra classe di intellettuali e politici collaborazionisti, è diventata una sorta di pedagogia antinazionale propinata fin dalle scuole primarie. Infine, la cosa che proprio di tutte dovremmo infilarci in testa è che non esistono padroni benevoli, non esistono vincoli esterni buoni, ma esistono solo padroni che fanno i loro interessi e che ogni tanto, per un periodo di tempo limitato e per puro caso, possono anche coincidere con i nostri. Alla lunga, però, credo basti il buon senso per capire che una comunità che non è libera di perseguire i propri interessi nei modi e nei mezzi che ritiene opportuni è una comunità inevitabilmente destinata alla distruzione. E quindi, per uscire da questa atmosfera culturale decadente e corrosiva, De Ruvo indica alcune questioni da affrontare in maniera dirimente. Intanto, scrive De Ruvo, l'Italia deve tornare a definire chiaramente i propri interessi nazionali e non può più permettersi di rinunciare alla sua sovranità nella infondata speranza che anche gli altri lo facciano. Non possiamo più nasconderci dietro la foglia di fico dell'Europa o affidarci totocorde al veltro americano. Abbiamo dei chiari interessi nazionali dai quali dipendiamo esistenzialmente e dobbiamo avere la capacità di farli rispettare. Inoltre, continua, gli italiani devono prendere coscienza della loro unità e uniformità nazionale. È incomprensibile che gli abitanti del bel paese si considerino più disuniti dei francesi o dei tedeschi. Questo dato è semplicemente falso. Per cultura, modo di vivere e di stare al mondo, gli italiani sono molto più uniti di quanto amino raccontarsi. Come ci ha insegnato Marx, la cultura di una collettività dipende in gran parte dalla sua struttura economico-politica in quel determinato momento storico. Ed è quindi prima di tutto su questo piano che la nostra battaglia deve indirizzarsi per cambiare le cose. Ma anche l'informazione e il senso comune possono giocare la propria parte nello sfatare ideologie false e autodistruttive. E su questo piano tutti noi possiamo fare la differenza. La lotta di classe, infatti, si unisce oggi inevitabilmente anche alla lotta per l'indipendenza nazionale ed europea, senza la quale rischia di annacquarsi in un astratto internazionalismo. Per vincere, avremo però bisogno di un media veramente libero e indipendente che combatta la propaganda delle oligarchie economiche e dei nostri intellettuali collaborazionisti. Aiutaci a costruirlo e aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Paolo Gentiloni.